M-ai găsit pe un drum rătăcit, în alumii noroi prăbușit. Brațul tău, scump Iisus, m-a luat, de păcat, de noroi m-a spălat. Ce sunt eu să privești tu la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-a iubit. Sunt o mână de țărână, dar te tu m-ai văzut prăbușit, de păcat, de Satan rău lovit. O, Iisus, rănile mi-ai legat, suferința cea grea mi-ai luat. Ce sunt eu să privești tu la mine? Dar te laud, Doamne, sunt o mână de țărână. Dar te laud, Doamne, am văzut cum se lin ochii tăi, cu iubire au privit spre ai mei. Tău glas duios mi-ai vorbit, te salvezi fiindcă mult te-a iubit. Ce sunt eu să privești tu la mine? Am iubit doar păcatul în lume. Pentru mine, Iisus, te-ai jertfit. Domnul meu, cât de mult m-a iubit. Sunt o mână de țărână, dar te laud, Doamne. Sunt o mână de țărână, dar te în a mea inimă ai intrat, Salvatorul cel sfânt minunat. O lumină-i de-acum viața mea, Duhul Sfânt mi-a umplut inima. Ce sunt eu să privești tu la mine? Am iubit
telefoanele să nu sune, vă rog, verificați telefoanele mobile.
Praise and glory be to our God.
Slavă și onoare.
Lode gloria sia al nostro Dio. Nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io sento la presenza di Dio in questo luogo. Il Signore Dio ha fatto la promessa. Dovunque Egli piazzerà il suo nome, lì Egli si incontrerà con noi. Lì Egli parlerà con noi. E noi abbiamo pure la promessa, dove due o tre sono radunati nel mio nome, lì io sarò in mezzo a loro. Noi siamo radunati davanti al Signore nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, per ascoltare la parola di Dio. Non qualche interpretazione, ma la parola originale del Dio vivente. Vorrei che pregassimo ancora una volta, aprire il nostro cuore e credere con tutto il nostro cuore, affinché Dio possa parlarci. Preghiamo tutti insieme. Caro Dio nel cielo, noi ci accostiamo al trono di grazia nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ti chiediamo di perdonare tutte le nostre trasgressioni. Togli da noi tutto ciò che ci separa da Te. Tutti i nostri pensieri, tutte le nostre azioni, toglili via ed abbi la Tua via oggi in mezzo a noi e da oggi nella nostra vita, che la volontà di Dio sia fatta e la Tua parola sia confermata e il Tuo nome glorificato e il Tuo popolo benedetto. Signore, parlaci, apri il nostro intendimento per conoscere Te, per conoscere la Scrittura, per conoscere il tempo in cui viviamo e conoscere il messaggio dell'ora, la parola promessa per oggi. Benedici ognuno di noi e sii con noi tutti, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Condivideremo molte scritture con voi, sapendo che le mie parole possono essere parole d'uomo, ma questa è la parola di Dio. Ed io non sono qui per rappresentare una nazione oppure una denominazione. Io sono stato chiamato per predicare la parola di Dio. Questa non è stata la mia decisione. Questa è stata la decisione di Dio. E tramite la grazia di Dio mi è stata data una grande opportunità di condividere la parola di Dio con milioni di persone sulla terra, specialmente nei paesi africani, dove Dio apre i cuori ed anche le nazioni e le porte. Noi possiamo riempire grandi stadi con migliaia di persone. La parte più grande è stata di 22.000 persone in una sola riunione. Ed è stato nella Repubblica del Congo che il presidente mi ha dato la sua macchina, il suo autista, la sua guardia del corpo. Dal tempo del mio arrivo fino al tempo della mia partenza, la Mercedes nera è stata la mia macchina. E l'autista del presidente è stato il mio autista. E la guardia del corpo del presidente è stata la mia guardia del corpo. Egli è stato davanti alla mia porta tutta la notte. È venuto con me a colazione. È stato con me tutto il tempo. Io ho menzionato queste cose per lasciarvi sapere che Dio apre i cuori e le porte nelle nazioni. Affinché questa parola di Dio sia predicata come testimonianza a tutte le nazioni. E quando il fratello Branham era ancora in vita, quando venne in Svizzera, lì ebbe una speciale visione. Egli vide l'aquila tedesca volare attraverso l'Africa. Io non ho avuto questa visione. Il fratello Branham ha avuto la visione. Ed è stato nel 1958 quando il fratello Branham disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. E per la grazia di Dio, il Signore Dio mi ha dato la possibilità di condividere la sua parola con le persone in tutta l'Europa e in tutta la terra. Già nel 1968-1969 sono venuto in questa città. Ho predicato in una chiesa battista e in quel tempo il predicatore era il signor Culpi, il fratello Culpi. Ed egli aprì il cuore. E dopo ho incontrato il fratello Mattias. E dopo ho incontrato tutti gli altri fratelli. E Dio ha aperto le porte. Ed ora vediamo il frutto del ministero dei vostri fratelli. Voi siete il frutto del ministero di questi fratelli. Io vado e vengo, ma i fratelli rimangono qua. Essi servono voi e condividono la parola di Dio con voi. Apprezzate i fratelli che Dio vi ha dato. Pregate per loro ogni giorno, specialmente quando essi predicano. Come voi pregate per loro mentre predicano, Dio darà le parole per parlarvi e voi sarete benedetti tramite questo. E la parte meravigliosa che ho notato con questi fratelli nel vostro paese, essi non hanno uno spirito fanatico, non hanno strane dottrine. Essi rispettano la parola di Dio che è rivelata loro. È la vivente parola di Dio. E specialmente la parola promessa per questo tempo. Giusto per vostra informazione, in tutta l'Europa Dio ha fatto grandi cose nel vostro paese. Non c'è altra nazione in cui ci sono così tanti che credono la vera parola di Dio per questo tempo. Così Dio ha guardato su di voi in modo speciale. Perciò noi sappiamo che Egli ha girato il volto verso di voi. E noi diciamo di nuovo: è la grazia di Dio che possiamo restare nella Sua parola. E fino a questo giorno nessuno dei vostri fratelli ha avuto l'intenzione di essere qualcosa di speciale, né di apparire con una speciale rivelazione. E un fratello rispetta l'altro fratello. Molto importante. Se un fratello vuole essere benedetto nel suo ministero, egli deve rispettare il ministero dell'altro fratello. Mai scalzarlo, ma sostenerlo. Solitamente io dico, se un fratello vuole essere benedetto nel suo ministero, egli deve rallegrarsi con quelli che Dio ha già benedetto e che usa. Sapete, quando ho visto il fratello Branham e il suo ministero, c'era qualcosa nel mio cuore. Io sapevo, nessuno può fare quello che accade qui a meno che Dio sia con lui. Ma c'erano molti predicatori dove la gelosia venne nel loro cuore ed essi iniziarono a criticare dicendo: questo è un americano, non sappiamo il modo in cui egli predica. Ed essi seminarono discordia in mezzo ai credenti. William Branham era un americano, ma era un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per il popolo di Dio, per questo tempo. E la parola promessa per questo giorno, che ora giunge a compimento, è il reale messaggio di oggi. Se noi viviamo nella presenza di Dio, noi dobbiamo conoscere la parola presente per questo giorno. Dio ha fatto diverse promesse nella sua parola, e quando giunge il tempo dell'adempimento, la promessa diventa realtà. Se andate in Genesi capitolo 15, verso 13, il Signore Dio fece la promessa ad Abramo: dopo 400 anni io porterò il tuo popolo fuori dall'Egitto. Quando passarono i 400 anni, il Dio del cielo apparve a Mosè e disse: Mosè, ho udito il grido del mio popolo, ricordo la mia promessa ed io vengo per portarli fuori ed io manderò te e sarò con te perché il tempo è giunto affinché la promessa sia adempiuta. Il cielo scese, ebbe luogo il soprannaturale. Quando Dio adempie le promesse, la soprannaturale manifestazione di Dio ha luogo sulla terra. Il Nuovo Testamento è iniziato con il soprannaturale. Luca capitolo 1, dal verso 11, l'angelo Gabriele venne da Zaccaria, stava alla destra dell'altare e disse: tua moglie Elisabetta avrà un figlio e lo chiamerà Giovanni, perché egli andrà davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la sua via. E quando andate nei versi 16-17, egli volgerà il cuore dei padri verso i figli. Se andate in Ebrei, capitolo 1, versi 1 e 2, Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, ma in questi ultimi giorni ci ha parlato tramite il suo figliolo Gesù Cristo. Dove è giunto il tempo di volgere i credenti dell'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Luca 16:16, la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni e da quel tempo è annunciato il regno di Dio. Così noi vediamo come è stato fatto il ponte dall'Antico al Nuovo Testamento. E sempre in maniera soprannaturale Dio opera in noi. Quando giunse l'annuncio che Cristo nostro Signore sarebbe nato, L'angelo Gabriele venne da Maria. Io voglio che sappiate, quando Dio fa qualcosa sulla terra, non c'è solo un predicatore, non solo un messaggero, ma Dio scende al luogo il soprannaturale. E tutti quelli che sono da Dio lo credono ed hanno parte in quello che Dio fa. Così l'angelo Gabriele annunciò la nascita del Salvatore. E dopo in Luca capitolo 2, verso 11, fu fatto l'annuncio da un angelo. Mentre tutto l'esercito celeste cantava: gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a quelli che amano Dio. L'angelo diede l'annuncio: oggi è nato Cristo il Signore nella città di Davide. E ogni qualvolta Dio fa qualcosa sulla terra, ci sono sempre dei testimoni presenti. Dalla nascita del Salvatore, lungo tutta la sua vita, lungo tutto il suo ministero, lungo tutte le sue sofferenze, persino quando egli morì e quando risuscitò, c'erano sempre testimoni. E il Signore scelse specialmente i dodici e disse: voi siete miei testimoni. E dopo gli diede il grande incarico che essi dovevano andare in tutto il mondo e testimoniare le cose che avevano visto e udito. Miei cari fratelli e sorelle, è facile credere quello che Dio ha fatto nel passato. Tuttavia tutti credono quello. Se andate nella chiesa battista, nella chiesa metodista, in tutte le chiese, nelle denominazioni, se parlate in merito a quello che Dio ha fatto in passato, risponderanno: sì, noi lo crediamo. Ma ecco il punto. I veri credenti ricevono quello che Dio fa attualmente. Quello è il vero segno che Dio è con voi. Quello è il vero segno che voi siete nel regno di Dio, avendo parte in quello che Dio fa attualmente. E come ho menzionato ieri, ci sono due speciali chiamate. Una è quando il Signore ci chiama fuori dal mondo e noi riceviamo Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. Ma l'altra è quando udiamo la chiamata: uscite fuori voi, popolo mio. Allora Egli non è solo il nostro Salvatore, Egli diventa il nostro Signore. Egli ha una voce in capitolo nella nostra vita. Egli dice: io sono il Signore, perché non fai quello che ti dico? Così Gesù Cristo vuole essere Salvatore, ma vuole essere pure Signore. E la Scrittura dice, in 1 Corinzi capitolo 12 verso 3, nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo. Così lasciate che Egli sia il Signore, che la Sua parola entri nel vostro cuore e dopo riceverete rivelazione divina. Veniamo al profeta Daniele, il quale ebbe una speciale rivelazione in merito al tempo della fine, specialmente nel capitolo 2 e nel capitolo 7, anche nel capitolo 8 e nel capitolo 9, dove egli parla del tempo della fine e ci mostra quello che accadrà. Quando egli ha parlato dei quattro imperi mondiali, Non era interessato ai primi tre. Egli chiese in merito al quarto impero, poiché al tempo del quarto impero, Daniele capitolo 7, voi potete leggere fino alla fine, quello sarebbe stato il tempo in cui Dio avrebbe stabilito il suo regno sulla terra. Quello sarebbe stato il tempo in cui persino Israele sarebbe stato incluso nel piano di salvezza. Tuttavia la scrittura dice, io ve lo leggo, che l'ultimo impero calpesterà tutta la terra. Io lo menziono soltanto perché viviamo in quel tempo. Daniele capitolo 7, verso
23.
Ed egli mi parlò così, la quarta bestia è un quarto regno sulla terra. Che differirà da tutti i regni, divorerà tutta la terra. Non un solo continente, tutta la terra. Ecco ciò che dice la scrittura. Noi non vogliamo andare in queste cose. L'ho solo menzionato allo scopo di farvi sapere che noi viviamo in quel tempo. Viviamo nel tempo in cui il vecchio impero romano sorge di nuovo. Noi viviamo nel tempo della fine, nel tempo della chiamata fuori, nel tempo della preparazione, nel tempo in cui il popolo di Dio riconosce la parola promessa per questo tempo. Quando la scrittura parla dell'anticristo, voi lo leggete in Daniele capitolo 8, verso 25. A motivo della sua astuzia farà prosperare la frode nelle sue mani. Si inorgoglierà in cuor suo e in piena pace distruggerà molta gente. Ora, se guardiamo la storia, nella nostra storia, come il processo di pace ora va avanti. E c'è inquietudine su tutta la terra. Come abbiamo sentito dai notiziari, terrore in Egitto, terrore a Londra, terrore in ogni posto. E tutto il mondo desidera pace, pace. E l'Apostolo Paolo guarda alla fine del tempo della fine, in 1 Tessalonicesi capitolo 5, dal verso 1 al verso 3, e parla del giorno del Signore che verrà come un ladro nella notte. Ma in quel tempo essi diranno pace e sicurezza, e all'improvviso verrà la rovina. Quello è in collegamento con il giorno del Signore. E noi abbiamo la promessa nella parola di Dio che prima che venga il giorno del Signore, Dio avrebbe mandato un profeta come Elia. Miei cari fratelli e sorelle, cari amici, è assolutamente necessario per voi rispettare la santa parola di Dio. Se la comprendete oppure no, dovete in primo luogo rispettarla. Dovete in primo luogo crederla. E dopo vi sarà rivelata. Molti vorrebbero averla prima rivelata e dopo crederla. Quella non è la maniera di Dio. La maniera di Dio è di credere prima, e quando credete, La fede si muove nella rivelazione. Allora il nostro Signore può dire: carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Così ci sono promesse per la prima venuta del Salvatore. E se il dottor Larkin ha contato giusto, 109 promesse e profezie sono state adempiute. E dopo, quando pensiamo a 2 Pietro capitolo 1, verso 20, nessuna profezia della Scrittura viene da interpretazione privata, ma gli insegnanti nei giorni del nostro Signore spiegavano e spiegavano, e alla fine essi non credevano la parola originale, essi credevano le proprie interpretazioni. La stessa cosa si applica oggi. Se andate da una scuola biblica all'altra, in tutte le denominazioni, tutti loro insegnano da libri che forse sono stati scritti 300 o 400 anni prima. Ma questi uomini che hanno scritto 300 o 400 anni fa non avevano la rivelazione. Non era necessaria nel loro tempo. Dio ha dato luce in ogni generazione. Dai giorni della Riforma è stata rivelata una verità dopo l'altra. In ogni risveglio Dio ha portato la sua Chiesa più vicino all'originale. E 100 anni fa c'è stata l'effusione dello Spirito Santo su tutta la terra. In America, Germania, Cina, Europa, Norvegia, dappertutto. Io ho incontrato un fratello nella città di Kassel, in Germania, nel 1953, il quale era stato presente alla prima effusione dello Spirito Santo nel 1906, ed egli diede la sua testimonianza, come essi pregavano. Essi appartenevano alla Chiesa Luterana, ma cercavano Dio, pregavano. E lo Spirito Santo cadde e la potenza di Dio fu manifestata e il Signore iniziò una nuova opera. I doni furono restaurati, i ministeri furono restaurati, sempre più vicino alla parola di Dio. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando il Signore mandò il suo angelo al fratello Branham, ed io lo credo con tutto il mio cuore, quando ho sentito la testimonianza del fratello Branham con queste orecchie, dalle sue labbra, con il tono in cui parlava, vi diceva che sapeva di cosa parlava. E quando gli dice, ero seduto là, con la Bibbia alla mia sinistra, e dopo la luce soprannaturale entrò nella stanza, e l'angelo scese in quella luce, e naturalmente il fratello Branham scattò in piedi, egli era spaventato, poiché era una sorpresa per lui. E l'angelo disse, non temere. Io sono mandato dalla presenza di Dio per darti un incarico. E come a Mosè sono stati dati due segni sono dati a te. Uno sarà nella mano. Tu prenderai la mano sinistra del paziente con la tua mano destra. Girerai la tua mano così, e se il paziente ha il cancro o un tumore o qualche altra malattia del genere, apparirà nella tua mano. e il paziente potrà vedere la sua malattia nella tua mano. Il paziente non doveva chiudere gli occhi. Egli doveva guardare mentre il fratello Branham pregava. E la guarigione avrebbe avuto luogo. E allora la malattia sarebbe svanita dalla sua mano. E in quel momento le persone gridavano, loro erano guariti all'istante. Specialmente negli anni 1946, 1947, 1948, migliaia e migliaia hanno testimoniato quel dono. Persino un giorno, quando il fratello Branham prese la mano di sua moglie nella sua mano, all'improvviso vide un tumore ed egli disse, da quando hai un tumore? Ma dopo ella ebbe un tumore e doveva essere operata. Era realmente un grosso tumore. E venne il giorno ed ella fu stesa sul tavolo della sala operatoria e lo Spirito di Dio venne sopra il fratello Branham. Il Signore disse, pronuncia la parola. Ed egli proferì la parola e disse queste parole. Signore Dio, prima che la mano del dottore tocchi il suo corpo, tu tocca il suo corpo ed ella sarà guarita istantaneamente. Ed ella era ancora sul tavolo operatorio. Il dottore venne e cercava il tumore. E non c'era il tumore. Io mi riferisco a questo giusto per farvi sapere che William Branham era un uomo mandato da Dio, un vero profeta che vedeva visioni ed ogni visione era vera. Tuttavia noi non glorifichiamo un uomo, noi glorifichiamo Dio nel nome di Gesù Cristo. Egli era solo un vaso, uno strumento nelle mani di Dio. Ed è pure molto importante sapere che gli fu detto che sarebbe stato il messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta. E io ho scritto nella mia Bibbia la data e la precisa formulazione. È stato il 9 febbraio 1958, quando gli disse parola per parola, non che io sia il precursore, ma il messaggio è stato il precursore. Ed egli termina la sua dichiarazione con le parole, io non sono più di ognuno di voi. Egli era solo un uomo come voi e me, ma con un incarico divino, come Mosè, come Elia, come Giovanni il Battista, come l'Apostolo Paolo. Dio può chiamare qualcuno per uno scopo specifico in relazione al Regno di Dio. E quelli che sono nel Regno di Dio riconoscono quel ministero ed hanno parte nel proposito per il compimento di quel ministero. Non dovete mai dimenticare di trovare la parola chiave in collegamento. Come quando il Signore ha parlato della progenie. Voi prendete la parola progenie da Genesi capitolo 3, verso 15, lungo tutto l'Antico Testamento, fino ad Isaia capitolo 53 e fino al Nuovo Testamento, in Romani capitolo 4, in Galati capitolo 3, Voi leggete la parola progenie, progenie. E se andate in Isaia capitolo 44, verso 3, Dio ha detto: io spanderò il mio spirito sulla tua progenie. Mi riferisco a questo per farvi sapere l'importanza di trovare la parola chiave, giusto dalla Genesi, lungo tutto l'Antico Testamento e dopo lungo il Nuovo Testamento. Ed anche tutti gli altri termini, come riguardo al Salvatore, persino riguardo ai sette tuoni, se volete. Voi dovete sempre ritornare indietro alla parola di Dio. Ora, per mostrarvi dalla Scrittura, e per favore prendetelo a cuore, quando si parla della prima venuta del Signore e il ministero che vi doveva essere prima che Egli venisse, è sempre usata la parola preparare. Ogni volta che si parla del ministero attuale, è sempre usata la parola restaurare. È assolutamente importante sapere che ogni parola di Dio ha il suo posto. Io guardo nella Scrittura, Isaia capitolo 40, verso 3. Una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Malachia capitolo 3, verso 1. Io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la mia via davanti a me. Matteo capitolo 11, verso 10. Il nostro Signore conferma la Scrittura dell'Antico Testamento. In Marco capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, sono riportate le due promesse dell'Antico Testamento, come sono state adempiute nel ministero di Giovanni il Battista. Anche in Luca capitolo 1, verso 17, in Luca capitolo 1, verso 76, in Luca capitolo 3, versi 3 e 4, voi leggete la parola preparare, preparare, preparare. Quando giungiamo alla promessa per il nostro tempo, Dio usa la parola restaurare. Nell'Antico Testamento, in Malachia capitolo 4, io vi mando Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Si tratta della restaurazione. E io vi leggo parola per parola. In Matteo capitolo 17, versi 10 e 11, dove il nostro Signore conferma la promessa dell'Antico Testamento. E i discepoli gli domandarono: perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? Per favore, ascoltate il verso 11. Ed egli rispondendo disse loro: certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Questo viene dalle labbra del nostro Signore. E se noi leggiamo attentamente, una volta il nostro Signore si riferisce al ministero di Giovanni il Battista, quello è in Matteo capitolo 17, verso 13, per mostrare ai discepoli che un ministero c'era già stato, poiché la domanda era: Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E dopo il nostro Signore dice, Elia è già venuto. Ed essi non lo hanno riconosciuto. Ma dopo, se andate in Marco capitolo 9, nel verso 11, il nostro Signore parla dell'Elia dei giorni antichi. Marco capitolo 9, verso 12. Ed egli disse loro, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E come mai è egli scritto del figliolo dell'uomo che egli ha da patire molte cose? Dopo il verso 13, ma io vi dico che Elia è già venuto. Ed anche gli hanno fatto quello che hanno voluto. Ascoltate qui la parola chiave. Com'è scritto di lui? In merito a Giovanni il Battista, nessuna riga era stata scritta in quel tempo. Così il nostro Signore si riferisce ad Elia il Tishbita. Il nostro Signore si riferisce al ministero di Giovanni il Battista. E voi avete bisogno dello Spirito Santo per trovare la parola chiave in ogni contesto. Dopo voi ricevete rivelazione divina per piazzare ogni cosa precisamente dove dovrebbe essere. Così Elia c'era stato, Giovanni il Battista aveva avuto il suo ministero. Quello è la verità. Ma è pure vero? Quando il nostro Signore ha detto, certo, Elia deve prima venire e restaurare ogni cosa. Questo è il segreto nella parola di Dio. Il Signore può parlare di quello che è accaduto nel passato e di quello che accadrà nel futuro. E dopo riferirsi di nuovo a quello che è accaduto nel passato. E dopo le persone non hanno l'orientamento. Così voi avete bisogno di rivelazione divina per comprendere pienamente. Se avete vostri pensieri al riguardo, la parola di Dio non vi sarà rivelata. Se avete le vostre proprie spiegazioni, non verrà la rivelazione. Perché Dio non mischierà mai la sua parola con le vostre interpretazioni o con i vostri pensieri. Ora vi mostrerò dall'Antico e dal Nuovo Testamento il collegamento con la restaurazione. Cosa significa restaurazione? E specialmente quando leggete Atti capitolo 3, dal verso 19, che Dio avrebbe mandato tempi di refrigerio, e dopo nel verso 21, che Gesù rimane nel cielo finché giunga il tempo, in cui tutte le cose siano restaurate, come Dio ha parlato tramite i suoi santi profeti sin dall'inizio del tempo. Così noi andiamo nella parola di Dio, andiamo nell'Antico Testamento, andiamo nel Nuovo Testamento, non ne spieghiamo, prendiamo la parola così come scritta. In Isaia capitolo 42, noi leggiamo Isaia capitolo 42, verso 22. Qui la scrittura dice, ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle segrete. Sono abbandonati al saccheggio e non v'è chi li liberi. Spogliati e non v'è chi dica restituisci. e nessuno dice restituisci. Neanche un solo predicatore, neanche un solo evangelista, neanche una sola personalità carismatica parla della restaurazione. Neanche uno. Essi predicano un Vangelo di prosperità, predicano segni e prodigi, hanno i carismatici con loro. Ma per essere sinceri con voi, il Signore dice qui, parlando di queste persone, sono come in prigione. Sono tenuti da qualche parte in una denominazione. Ognuno può entrare, ma nessuno può uscire. E non per giudicare, ma i predicatori e i pastori sono come guardie carcerarie. Essi vogliono soltanto che ognuno rimanga nella loro chiesa, nella loro denominazione. Ma è come una prigione. È come una caverna dove le persone sono tenute in schiavitù, dove loro credono le parole degli uomini, gli insegnamenti delle denominazioni. Ma il Signore è venuto per liberare i prigionieri e dare dei doni agli uomini. È venuto per liberare, per restaurare, per riportare indietro, per chiamare fuori i veri figli di Dio. Così dobbiamo predicare la parola di Dio, persino se nessuno dice restituisci. Io conosco le numerose riunioni carismatiche. Una volta ogni tanto sono stato qua e là, nessuno parla di restaurazione. Nessuno parla del profeta promesso nella parola di Dio. Loro mostrano solo se stessi, le grandi personalità. Essi possono prendere la giacca, agitarla così, e le persone cadono all'indietro. E colui che presiede dirà, è lo Spirito Santo che si muove ora. Quando ero nelle Filippine, qualcuno mi disse di guardare un programma televisivo ed io ho visto con i miei propri occhi come una personalità carismatica degli Stati Uniti prese la giacca, agitandola così, e le persone cadevano all'indietro. E gli disse, questo è il movimento dello Spirito Santo. Non era il movimento dello Spirito Santo. Era un uomo che agitava la sua giacca. Non lo Spirito Santo. Quando si muove lo Spirito Santo, si muove nella parola. Si muove nella parola promessa. E fa in modo che la parola promessa sia vivificata. Così nessuno nelle denominazioni parlerà di restaurazione. Ma Dio ha fatto la promessa. Dio ha detto, io restaurerò. Così il tempo è giunto di aprire tutte le denominazioni, di aprire tutte le chiese, affinché il Signore chiami fuori il suo popolo. Lascia andare il mio popolo. Lascia andare il mio popolo affinché mi serva. E tutti i veri figli di Dio ascolteranno il grido di Dio della sua parola e usciranno fuori da tutte le denominazioni. E voi uscite fuori dalle denominazioni e siete piazzati nel corpo di Cristo, che è la Chiesa del Dio vivente. La scrittura successiva è in Isaia capitolo 49, Isaia capitolo 49, verso
6.
E gli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Qui si parla della restaurazione di Israele. E se voi leggete Atti capitolo 1, i discepoli chiesero: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? E il nostro Signore disse: non sta a voi conoscere i tempi e i momenti. Così egli continuò il suo messaggio a loro, che essi sarebbero stati i suoi testimoni, e di lasciare a Dio quello che deve accadere quando il tempo arriverà. In Isaia capitolo 58 abbiamo la scrittura più importante in riferimento alla restaurazione. Isaia capitolo 58 verso 12: i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Ascoltate questo.
Vei ridica di nou temeliile străbune.
Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età. E sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri. Non so se voi l'avete afferrato. Il tempo doveva venire in cui dovevano essere di nuovo poste le antiche fondamenta, proprio come quando i figli di Israele ritornarono dalla cattività sotto Esdra e Neemia, come aveva profetizzato il profeta Geremia. Dopo 70 anni io li riporterò indietro. Essi posero là le antiche fondamenta del Tempio. E quando trovarono le antiche fondamenta, tutta l'assemblea cominciò a gridare, a cantare e lodare Dio, che tutta la terra fu scossa, poiché essi erano ritornati a Gerusalemme. Essi trovarono le antiche fondamenta e dopo il Tempio poteva essere ricostruito. Questa è la nostra situazione ora. Noi siamo ritornati indietro dalla cattività. Ritorniamo indietro a Gerusalemme, alla vera parola di Dio, all'antico fondamento. Noi lo vediamo e noi edifichiamo sull'antico fondamento. L'Apostolo Paolo disse: io posto il fondamento con voi e nessun altro fondamento può essere posto tranne quello che ho già posto, che è Gesù Cristo. E dopo, se andate in Efesini capitolo 2, la scrittura dice che la Chiesa del Nuovo Testamento è edificata su un fondamento, sul fondamento posto dagli apostoli e profeti. Gesù Cristo è quel fondamento. Egli è la roccia. Egli è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, colui che era, che viene e che sarà per sempre. Così noi sappiamo che questo è il nostro tempo per trovare l'antico fondamento, per riedificarlo. E Gesù, il nostro Signore, ha detto: io edificherò la mia Chiesa. E dopo il tempo della Riforma, dopo tutti i risvegli, in questa ultima visitazione di Dio, ci deve essere una piena restaurazione. E l'edificio deve essere posto sull'antico fondamento. Gesù Cristo è quel fondamento, il primo e l'ultimo. Ora, tornando di nuovo indietro a questa parola, sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri. Così, per la grazia di Dio, noi comprendiamo che c'è un grande scopo collegato all'ultimo ministero. E il fratello Branham ha detto: da questo ultimo risveglio non verrà fuori una nuova denominazione, ma la Chiesa sposa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primogeniti, la Chiesa lavata nel sangue dell'agnello ed ora è lavata nella parola di Dio. Noi abbiamo pure due cose. Quando veniamo con i peccati e le trasgressioni, siamo lavati nel sangue dell'agnello.
Noi suntem spălați în sângele mielului.
Ma quando veniamo per sbarazzarci di tutto quello che è nell'errore, dobbiamo essere lavati con l'acqua della parola di Dio. Secondo Efesini capitolo 5, e in quel collegamento, l'Apostolo Paolo parla nel verso 26, che Cristo avrà una sposa senza macchia né ruga. Ma innanzitutto siamo lavati nell'acqua della parola. E dopo egli ci piazza davanti a lui senza macchia né ruga. Così lavati nel sangue dell'agnello. Da tutti i peccati. Da tutto ciò che è sbagliato davanti a Dio. Per purificare la nostra vita. Per togliere via ogni cosa che è un ostacolo davanti a Dio. Ma dopo facciamo un bagno nella parola di Dio. E Gesù il nostro Signore ha detto: voi siete puri a motivo della parola che vi ho annunciato. E se le mie parole dimorano in voi e voi dimorate in me, potete chiedere quel che volete e vi sarà dato. Così noi comprendiamo il grande scopo collegato al ministero. Come è stato nei giorni del nostro Signore, quando Giovanni ebbe il ministero, la via fu preparata. La sposa e lo sposo furono portati insieme. Quelli che credevano in Giovanni il Battista seguirono Gesù Cristo e credettero in Gesù Cristo. E il giorno venne quando qualcuno dei discepoli di Giovanni pendeva ancora da Giovanni. E dopo Giovanni disse: se non credete in me, io ho dato la mia testimonianza in merito a Cristo. Ma se non credete le mie parole, andate e chiedete a Lui. Così essi andarono e chiesero a Gesù Cristo il nostro Signore: sei tu colui che deve venire? E il nostro Signore non disse né sì né no. Egli diede la risposta da Isaia capitolo 35. Andate da Giovanni e ditegli: i ciechi vedono, gli zoppi camminano e il Vangelo è predicato ai poveri. La risposta fu data dalla parola di Dio. Poiché Isaia capitolo 35 diceva: quando il Signore verrà, i ciechi vedranno, gli zoppi cammineranno, i morti risusciteranno. Così la risposta era là, ed essi poterono lasciare Giovanni e seguire Gesù Cristo. Così noi comprendiamo per la grazia di Dio che noi non seguiamo un uomo, noi seguiamo Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo poteva dire: seguite me come io seguo Cristo. Non seguite soltanto me, seguite me come io seguo Cristo. Persino il più grande uomo di Dio, che ha la parola di Dio, il più grande profeta, non è Dio. Egli mostra la via, predica la verità, ma Gesù Cristo è la via, Egli è la verità, Egli è la vita. E perciò noi non glorifichiamo un uomo, Noi comprendiamo le scritture che il nostro Signore ha detto: se ricevete colui che io mando, ricevete me. E se ricevete me, ricevete colui che mi ha mandato. E lasciate andare di nuovo in Giovanni capitolo 20, verso 21. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Dove andate in Corinzi? Primo Corinzi capitolo 12. Dio ha posto diversi ministeri nella Chiesa: apostoli, profeti, insegnanti e così via. Miei cari fratelli, mie care sorelle, cari amici, se voi credete alla parola di Dio, allora dovete credere che la promessa diventerà una realtà. La piena restaurazione significa ciò che dice. Per esempio, se questo edificio fosse distrutto, se fosse ricostruito, se fosse restaurato, allora sarebbe come era prima. Allo stesso modo è con la Chiesa del Nuovo Testamento. La totale restaurazione sarà la totale restaurazione di tutte le cose. Gli stessi insegnamenti, lo stesso battesimo, gli stessi doni dello Spirito Santo, gli stessi ministeri, la stessa potenza di Dio, la stessa guarigione, persino di più, perché il nostro Signore ha detto: le opere che faccio io le farete pure voi, e ne farete di più grandi. Nel ministero finale, nella restaurazione finale, avremo il ministero della parola parlata, come ha detto il nostro Signore in Marco capitolo 11, dal verso 22. Se dite a questo monte: gettati in mare, e non dubitate, ciò avverrà, come voi lo proferite. Così il fratello Branham l'ha sperimentato, ed io l'ho sperimentato 3 volte. Io vorrei che avvenisse di nuovo, quando proferite la parola di Dio. Ma poiché voi potete proferire la parola di Dio, egli deve parlare a voi. Non osate parlare da voi stessi. Aspettate che sia lui a parlare, come ha detto il nostro Signore in Giovanni capitolo 5, versi 19 e 20. Il figlio da sé non può fare nulla, ma quello che vede fare al padre, il figlio lo fa similmente. Questo ministero è stato con il fratello Branham, e il fratello Branham ha detto: quello che Dio fa attraverso il messaggero, egli lo farà attraverso quelli che credono il messaggio. Non più grandi uomini, ma il grande Dio in mezzo a noi, vivente, che conferma la sua parola finché arriviamo alla fede del rapimento. E Dio completerà la sua opera, così certo come egli l'ha promesso. Non chiedete come avverrà, credete soltanto la promessa. Credete soltanto alla promessa. Abramo non guardò a se stesso, non guardò a Sara, né alle circostanze. Abramo guardò a colui che non poteva vedere, ma su colui che aveva dato la promessa. Ed egli sapeva nel suo cuore: quello che Dio ha promesso avverrà. Qualsiasi cosa va o viene, quello che Dio dice, quello avverrà. Credete voi allo stesso modo? Guardate alle circostanze? Guardate a voi stessi? Guardate ad altri? E dite: oh, come avverrà? Non preoccupatevi. Non guardate a voi stessi. Non guardate ad altri. Non guardate alle circostanze. Guardate a colui che ha dato la promessa, che vigila sulla sua parola per adempiere la parola di Dio. Noi siamo figli della promessa. Io vi leggo dal Nuovo Testamento, in Romani capitolo 9, è una scrittura che tutti voi conoscete molto bene, ma desidero soltanto che voi conosciate la parola di Dio, e ciò in collegamento con quello che il Signore ci ha promesso. In Romani capitolo 9, specialmente nel verso 4, noi leggiamo, cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. Ricordate la parola promesse. Giusto per abbreviare, leggiamo i versi 7 e 8. Né per il fatto di essere stirpe d'Abramo, sono tutti figli d'Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Verso 8. Cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Io amo questa parola di Dio. Non tutti quelli che appartengono ad Israele sono veri israeliti. E se andate a Romani capitolo 11, dal verso 3 al verso 7, quello che Israele cercava non lo ha ottenuto. Mentre gli eletti lo hanno ottenuto. E l'Apostolo Paolo scrive: come è stato allora, così è ora, che Dio ha un popolo che non si è chinato dinanzi a Baal, ed essi credono e sono predestinati a vita eterna prima della fondazione del mondo. Quando i nostri nomi furono scritti nel libro della vita dell'agnello, miei fratelli e sorelle, noi siamo chiamati con un'alta chiamata. Non c'è una chiamata più alta che Dio poteva darci, ma desideriamo essere Suoi figli e figlie per sempre. E in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, noi siamo stati riportati indietro come figli e figlie di Dio, nella nostra posizione originale. Noi abbiamo ricevuto l'adozione per mezzo di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E se noi siamo figli della promessa, vedremo la promessa adempiuta. Io amo ciò, poiché, come abbiamo detto prima, in primo luogo Dio fa delle promesse e dopo Egli vigila sulla Sua parola, e quando giunge il tempo Egli adempie le Sue promesse. In riferimento a questo, ancora solo due scritture. In Galati capitolo 3 e in Galati capitolo 4. È così importante per tutti noi credere come dice la Scrittura. Ecco perché io vado di Scrittura in Scrittura, affinché la vostra fede sia nella parola di Dio. Come sapete, ci sono molti fratelli nelle diverse nazioni, i quali, non vorrei dire quello, ma usano la terminologia: il profeta ha detto, il profeta ha detto. Quello non è sufficiente per me. Non è sufficiente. Voi dovete essere in grado di dire: la Scrittura dice, la Scrittura dice, La scrittura dice, se non riportate indietro nella scrittura quello che il profeta ha detto, voi fraintenderete. Non c'è maniera per voi di comprendere se prendete soltanto quello che ha detto il profeta. A meno che prendiate quello che ha detto Gesù Cristo, o che hanno detto gli apostoli, o quello che dice l'Antico Testamento, o che dice il Nuovo Testamento, e lo mettete insieme in armonia, allora avete la risposta. Per esempio, se andate in Matteo capitolo 28 verso 19, voi potete dire migliaia di volte: Gesù Cristo ha detto, tuttavia fraintendete quello che gli ha detto, a meno che andate in Marco capitolo 16, a meno che andate in Luca capitolo 24 verso 47, a meno che andate in Giovanni capitolo 20, a meno che andate in Atti capitolo 2. Una sola scrittura la fraintendete. E cosa ha detto il fratello Branham? È stata solo una parola nel giardino dell'Eden, che è stata aggiunta a quello che Dio aveva detto. Non un'intera frase, una parola. E avvenne la caduta e fu fatta la separazione da Dio. Miei cari fratelli e sorelle, amici miei, io vi amo. E voi lo sapete. E vi amo nell'amore di Dio. E desidero che voi siate pronti quando il nostro Signore ritornerà. Sapete cosa ho detto in una delle riunioni a Krefeld? E lo intendevo dire realmente. Ho detto, se la mia predicazione, sotto l'unzione dello Spirito Santo, non sarà sufficiente affinché voi siete pronti al ritorno di Cristo, allora devo pagarvi tutte le spese che voi avete avuto per venire in queste riunioni. Ed io lo intendo dire oggi, se la nostra predicazione, per mezzo della parola di Dio, sotto l'unzione dello Spirito Santo, non vi farà essere pronti per il ritorno di Cristo, perché allora sono venuto? Perché vado nelle nazioni? Per trascorrere il mio tempo? O sprecare il mio tempo? Io vado di nazione in nazione per presentare la parola di Dio al popolo di Dio, per l'ultima chiamata, affinché ci sia una sposa pronta per lo sposo al suo ritorno. E dopo ho detto, ma se io sono rapito, non sarò in grado di pagarvi se rimanete dietro, perché non sarò più qui, sarò nella gloria quando il Signore verrà. Così anche se volessi pagarvi per tutte le spese che avete avuto, non lo potrei fare. Allora devo predicare in tale maniera affinché abbiate la possibilità di essere pronti, di prepararvi. Perché la Bibbia dice, in Matteo capitolo 25 verso 10, quelle che erano pronte entrarono nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Apocalisse capitolo 19 verso 7, e la sua sposa si è preparata. Miei cari fratelli e sorelle, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, per l'ultima chiamata. Questo è il tempo in cui Dio apre le porte di tutte le prigioni, in cui la vera libertà dello Spirito è predicata ai figli di Dio da ogni denominazione. Se tu sei un figlio di Dio, ascolterai la voce di Dio tramite la parola di Dio e ascolterai la chiamata e uscirai fuori per seguire il Signore. Così comprendiamo, per la grazia di Dio, che la parola promessa di Dio è creduta da tutti i figli di Dio che ora formano la sposa di Gesù Cristo. E per favore ricevetelo. Soltanto quelli che faranno parte della Chiesa sposa, soltanto quelli che ricevono la parola promessa per questo giorno, vedranno adempiersi le promesse finali. Se non credete le promesse, come potranno adempiersi con voi? Poiché Abramo credette Dio ed egli vide l'adempimento di ciò. Voi dovete credere Dio. Maria credette. Ognuno che ha ottenuto il favore di Dio ha creduto. Così voi dovete credere con tutto il vostro cuore. E io credo che non sia difficile credere in Dio. Io non vi chiedo di credere in un uomo. Vi chiedo di credere Dio. Galati capitolo 3, verso 14. Affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Che meravigliosa parola di Dio. Leggiamo il verso 19. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. Questo verso parla di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Leggete il verso 16 e lì trovate la risposta. E dopo andiamo nel verso 29, in Galati capitolo 3. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Gloria a Dio! Gloria a Dio! Voi siete progenie di Dio, come Cristo era la progenie promessa di Dio. Egli era il chicco di grano che è caduto nel terreno ed è morto. E noi siamo il campo di grano che sarà mietuto alla fine del tempo della grazia. Poiché egli era il primogenito, noi siamo i primogeniti. Egli era il figlio di Dio e noi siamo figli e figlie di Dio. E non è ancora apparso quello che saremo. Ma quando egli apparirà, noi lo vedremo come egli è. E dopo saremo mutati e saremo come lui. Oh mio Dio nel cielo, che meravigliosa opera di Dio di grazia, Dio in Cristo, Cristo in noi, speranza di gloria, la stessa vita di Dio, la stessa parola di Dio, la stessa natura di Gesù Cristo, ogni cosa in noi. Nel capitolo 4, Galati capitolo 4, verso 23, ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Promesse, promesse, promesse. Ismaele era nato in modo naturale, ma Isacco nacque a motivo della promessa. Non vogliamo addentrarci in queste cose. Verso 26. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. C'è una Gerusalemme sulla terra, proprio là, geograficamente. e c'è la Gerusalemme celeste, la nuova Gerusalemme, il posto per la sposa. Apocalisse capitolo 21. Io ti mostrerò la sposa. Ed egli vide la nuova Gerusalemme. Ed io voglio che comprendiate, cari fratelli e sorelle, che Dio intende dire ciò che dice e dice ciò che intende dire. Parlando del luogo della sposa, la nuova Gerusalemme, in Apocalisse capitolo 21, dal verso 9, leggiamo nel verso 14, le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. Ora, parlando qui della Nuova Gerusalemme, 12 fondamenti. Uno va con l'altro, sapete, come 12 porte, 12 colonne, un fondamento, ma 12 colonne su quel fondamento, per quel fondamento, il nome dei 12 apostoli. Comprendete ora perché è così importante uscire fuori da tutti gli insegnamenti, da tutte le denominazioni, da tutto ciò che viene da Roma, e ritornare di nuovo indietro a quello che insegnavano gli apostoli, per essere santificati nella parola di Dio. Prendetelo seriamente, perché se siete parte della sposa, voi crederete ogni parola di Dio. Ed ora avremo la parola esaminare. Possiamo esaminare noi stessi? Come la scrittura si adempie con noi. Verso 28 in Galati capitolo 4. Ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Ascoltate per favore il verso 29. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ora io vi chiedo, come è stato possibile che Isacco era nato secondo lo spirito? Io lo leggo di nuovo. Nel verso 29, e come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Abramo era il padre di Ismaele ed era il padre di Isacco. Lo stesso atto dello stesso uomo, ma la scrittura dice: uno era nato secondo la carne e uno era nato secondo lo spirito. Com'è possibile? Abramo era il padre. Dov'è la parte spirituale? Alleluia! Gloria a Dio! La parola della promessa, perché la parola di Dio è spirito e vita, e Abramo credette la promessa data a lui da Dio, rivelata dallo Spirito Santo, e la promessa divenne realtà e nacque Isacco secondo la parola promessa di Dio. La parte spirituale è nella parola di Dio, e perciò oggi abbiamo bisogno della parola della promessa per nascere dallo Spirito, perché quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Giovanni capitolo 3, Ioan 3. E come dice il Signore,
zice,
voi dovete nascere di nuovo.
Trebuie să fiți născuți din nou.
Miei fratelli e sorelle,
frați și surori,
prendetelo a cuore.
Puneți-o la inimă.
Nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore,
Domnul nostru.
Credete la parola promessa di Dio per questo giorno. Dio ha promesso un profeta. Credetelo. Ricevetelo. Ricevete tutto quello che va con quella promessa. E voi sarete benedetti. Non parlate con carne e sangue. Se ricevete rivelazione da Dio, secondo la Sacra Scrittura, voi non andate dal pastore tal dei tali. Non andate nella chiesa tal dei tali. Nessuna chiesa ha la risposta di Dio. La risposta di Dio è nella parola di Dio. Dopo, se ritornate indietro in Matteo capitolo 17 verso 11 è scritto: e Gesù disse alleluia, e Gesù disse: certo, Elia deve prima venire. Se andate dal pastore di una denominazione, oh, egli dirà: dimenticalo, Giovanni il Battista è venuto, è tutto finito. Miei cari fratelli e sorelle, se la parola di Dio dice, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, allora dobbiamo andare nella Scrittura, in Isaia capitolo 13, dal verso 6. Cosa dice la Scrittura in merito al giorno del Signore? Potete andare nel verso 9. E il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga il grande giorno del Signore, andate in Gioele capitolo 2. Il giorno del Signore verrà. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Prima che venga quel giorno, l'Apostolo Pietro, in Atti capitolo 2, dal verso 21, dice: il giorno del Signore verrà, e il sole sarà mutato in tenebre, e voi andate dritto in Apocalisse capitolo 6, e trovate: il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. Lì è nel tempo della tribolazione, quando il tempo della grazia sarà passato. Così quando la Bibbia parla del giorno del Signore, voi dovete andare in tutti i profeti, in tutti gli apostoli. Dovete andare in Seconda Pietro capitolo 3 verso 10. Il giorno del Signore verrà e brucerà come un forno, e tutti gli elementi saranno arsi. Così, prima che parliamo del soggetto, dobbiamo andare nella parola di Dio, dobbiamo investigare la Sacra Scrittura. Cosa dice la Scrittura riguardo al giorno del Signore? E dopo comprendiamo cosa egli intendeva quando disse: io vi mando il profeta Elia, prima che venga quel giorno. Sono passati 2000 anni dal ministero di Giovanni il Battista e siamo ancora nel tempo della salvezza, ancora nel tempo della grazia. Il sole non è stato ancora mutato in tenebre, ma alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza, e voi potete leggerlo in Isaia capitolo 49 dal verso 6 al verso 8. Potete leggerlo in Seconda Corinzi capitolo 6, e potete leggerlo in Seconda Corinzi capitolo 5 versi 2 e 3, dove l'apostolo dice: questo è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Così alla fine del tempo della grazia sarebbe stata data l'ultima chiamata. La chiamata fuori della sposa avrebbe avuto luogo. E chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Miei cari fratelli e sorelle, non allontanatevi dalla parola di Dio. Io non voglio toccare tutte le dottrine che vanno avanti sulla terra. Alcuni predicano in merito ai sette tuoni. E un uomo ha detto che ci sono 27 diverse dottrine dei tuoni. E io ho dovuto dire, e sono tutte sbagliate. Perché i sette tuoni non saranno mai predicati. La parola di Dio sarà predicata. Predica la parola in tempo e fuori di tempo. Perché verrà il tempo in cui non ameranno più la sana dottrina. Così sono sorti molti insegnamenti, fraintendendo le affermazioni del fratello Branham. E quello mi ferisce così tanto, perché non c'è persona sulla terra che potrebbe amare il fratello Branham più di quanto lo possa fare io. Non c'è persona sulla terra il cui ministero è direttamente collegato al suo. Quale ministero dato da Dio, sapendo che lui era il profeta promesso, un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, promessa ai figli di Dio in questo tempo. E dopo vengono fratelli che fanno nuovi insegnamenti lungo tutto il tempo. Alcuni credono che il Signore sia già venuto, ed io do sempre la stessa risposta. Se Egli viene, io vado. Finché sono qui, Egli non è ancora venuto. Perché la Scrittura dice, quando Egli verrà, due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due saranno nello stesso campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Alcuni dicono la grazia è terminata, alcuni parlano della parusia, dicendo che il Signore è venuto nel 1963. In questo ultimo viaggio ho preso dei CD con me, con tutti i sermoni del fratello Branham, complessivamente 1159 sermoni. Ora noi abbiamo la possibilità, con alcuni CD, di avere tutti questi sermoni. Con 19 CD ho preso tutti 1159 sermoni ed ho ascoltato 19 sermoni. Dal gennaio 1965 fino al sermone Gli unti del tempo della fine. Quello è stato l'ultimo che ho ascoltato. E ho potuto comprendere, dammi quello, ho potuto comprendere, questo potrebbe essere nuovo per voi, un messaggio veramente importante. Ora è nella vostra lingua. Questo è stato il 19° che ho ascoltato in aereo. Un potente messaggio. Cari fratelli e sorelle, devo dire di nuovo, in chiusura, riportate ogni cosa indietro nella parola di Dio. Non prendete Apocalisse capitolo 10 fuori dal contesto. Lasciatelo lì dov'è e com'è. Ed accadrà nell'ordine preciso in cui è scritto nella santa parola di Dio. Ma di nuovo con Apocalisse capitolo 10 dovete andare in altre scritture profetiche. Dovete andare in Geremia capitolo 25. Io ve lo leggo senza commentare, giusto affinché comprendiate dalla parola di Dio. E se qualcuno viene da voi, parlandovi dei sette tuoni, prendete la maniglia della vostra porta e dite: per favore, esci. Noi dobbiamo predicare la parola di Dio. Geremia capitolo 25. E qui dobbiamo avere la parola chiave. La parola chiave in Apocalisse capitolo 10 è ruggire. Ed egli ruggirà come un leone. Per favore, ricordate la parola ruggire. Geremia capitolo 25, verso
30.
Tu profetizza loro tutte queste cose e di loro: il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Egli ruggisce con potenza contro il suo territorio. Un grido come quello dei pestatori d'uva. Con questo andate in Osea capitolo 11. Osea capitolo 11. Qui la scrittura dice in modo molto chiaro. Osea capitolo 11 verso 10. Essi seguiranno il Signore, che ruggirà come un leone. Poiché egli ruggirà, e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente. Con questo andiamo in Gioele capitolo 3, verso 16, per vedere il collegamento. Gioele capitolo 3, verso 16. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Voi avete queste scritture chiave in collegamento con Israele, perché Gesù Cristo è il leone della tribù di Giuda. Se leggete Apocalisse capitolo 5, qui vedete il nostro Signore come agnello che era stato immolato, e dopo lo vedete come leone della tribù di Giuda. Uno è in collegamento con la Chiesa del Nuovo Testamento, l'altro è in collegamento con gli ebrei. In questa Bibbia abbiamo tutto scritto qui, ma dobbiamo piazzarlo precisamente laddove deve essere. Se parla in merito al ruggire di lui come leone, è sempre in collegamento con Gerusalemme, con il monte Sion, con il popolo di Israele. Io posso mostrarvi cose meravigliose. Giusto in Amos capitolo 1, verso 2, egli disse: il Signore rugge da Sion, egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Tuttavia, lasciate che vi dica qualcosa. Da dove viene il fraintendimento? Io ero insieme al fratello Branham nel dicembre 1962. Ero a casa sua. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Io parlavo a lui ed egli parlava a me. E Dio gli aveva mostrato una visione. Quando la strada in cui egli viveva sarebbe stata allargata e il recinto del suo giardino sarebbe stato messo di lato e i bulldozer sarebbero andati su e giù lungo la strada, la cui casa è a Way Lane in Jeffersonville, Indiana. Quando io ero là, nel dicembre 1962, I miei occhi hanno visto il recinto messo di lato. I miei occhi hanno visto i bulldozer salire e scendere lungo la strada. E dopo quando parlai con il fratello Branham, egli si scusò per non essere venuto in Germania perché aveva promesso numerose volte di venire. Ma dopo egli spiegò perché non era stato possibile. E poi disse, fratello Frank, nel gennaio 1963 mi trasferirò con la mia famiglia a Tucson perché Dio mi ha mostrato una visione. Quando metteranno di lato il tuo recinto, quando la strada sarà allargata e i bulldozer saliranno e scenderanno lungo la strada, quello è il tempo in cui dovrai trasferirti a Tucson. Così noi parlammo di queste cose. E il 22 dicembre, proprio quando lasciai il fratello Branham, egli ebbe una visione. Vide la nuvola soprannaturale scendere e vide sette angeli nella forma di una piramide in questa nuvola. E quando la nuvola scese, mentre pendeva così, vi furono sette potenti rombi di tuono. E il fratello Branham molte volte chiama a questo avvenimento i sette tuoni. Ed egli dice, i sette tuoni erano così potenti che persino le diverse riviste hanno dato un articolo al riguardo. Io ho scritto la data di queste pubblicazioni. La rivista Life il 17 maggio 1963. La rivista Scienza il 17 aprile 1963. La rivista United Press il 29 dicembre 1965. Parlando riguardo alle cose che Dio ha fatto. E poiché ebbero luogo sette potenti rombi di tuono, quando il fratello Branham era sul monte e la nuvola soprannaturale scese, il fratello Branham parla molte volte sui sette tuoni. Ed egli dice, i sette tuoni erano così straordinari, erano così potenti, che la nuvola fu fotografata. E in realtà 86 fotografie furono mandate all'Università di Tucson, di quella nuvola soprannaturale. E da quella nuvola soprannaturale fu detto al fratello Branham, ritorna a Jeffersonville, perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. E dopo, dal 17 marzo al 24 marzo 1963, furono aperti i sette suggelli. Per essere precisi, i primi sei suggelli sono stati rivelati. Il primo suggello, il secondo, il terzo, il quarto, siccome sono in parallelo con le sette epoche della Chiesa, mostrando l'Anticristo nelle sue quattro fasi. E dopo il quinto suggello è stato rivelato le anime degli ebrei martiri. Persino nel tempo di Hitler 6 milioni di ebrei sono stati uccisi solo perché erano ebrei e loro stanno sotto l'altare gridando, Signore, quando vendicherai il nostro sangue? E al fratello Branham fu mostrato che la prima parte del quinto suggello si è adempiuta. e la seconda parte del quinto suggello sarà adempiuta quando la persecuzione verrà sopra gli ebrei nell'ultima parte. Ed anche il sesto suggello è stato rivelato perché conduce già nel tempo dopo la grazia. Ma quando egli arriva al settimo suggello, in Apocalisse capitolo 8, il fratello Branham non lo ha mai letto. Egli ha letto soltanto il verso 1 in merito alla mezz'ora di silenzio. Egli non ha continuato con il verso 2, con il verso 3, con il verso 4 e 5. Voi potreste chiedere perché? Non chiedetelo a me, chiedetelo a Dio. Non era ancora il tempo. E dopo la fine dei suggelli, il 24 marzo 1963, il fratello Branham ha fatto la straordinaria affermazione. Egli disse: come nessuno conosce il tempo della venuta del Signore, nessuno conoscerà il mistero dei sette tuoni. Voi lo trovate nel libro dei suggelli, nelle ultime cinque pagine. Così noi dobbiamo rispettare Dio e la parola di Dio. E quando la scrittura dice in Apocalisse capitolo 10, quando l'angelo del patto scenderà, non lo sposo, non il figlio dell'uomo, non il figlio di Dio, ma l'angelo del patto con il libro aperto, perché dopo l'apertura dei suggelli e quando egli viene come angelo del patto con l'arcobaleno sul suo capo, il suo volto brilla come il sole e dopo mette un piede sulla terra e uno sul mare, perché egli ha creato tutte le cose ed ora li reclama, alza la mano e giura per colui che vive nei secoli dei secoli che il tempo non sarà più. Ma in quel tempo, quando mette un piede sulla terra e uno sul mare, quale proprietario originale, come angelo del patto, ecco quando i sette tuoni faranno dire le loro voci. Ed ecco perché all'apostolo Giovanni fu detto di non scrivere. Perciò io devo dirvi, nel nome del Signore, voi dovete leggere Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 al verso 3. E dovete leggere Apocalisse capitolo 22, dal verso 7 fino alla fine. Ci viene detto nella Sacra Scrittura, nell'ultimo libro, nel capitolo 1, al principio, nel capitolo 22, alla fine. Se qualcuno aggiunge alla profezia di questo libro, dovrà attraversare la tribolazione. Le piaghe verranno sopra di lui. Se qualcuno vi toglie qualcosa, la sua parte sarà tolta dall'albero della vita. Lasciate la parola di Dio, rispettate la parola di Dio nel modo in cui è. Non andate per alcuna interpretazione, rispettate la parola di Dio. In Apocalisse capitolo 10 la Bibbia dice che l'angelo giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che non vi sarebbe più tempo. Nel profeta Daniele, capitolo 12, versi 5 e 6, l'angelo giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, dicendo che sarebbe stato un tempo, due tempi e la metà di un tempo, il che sono 3 anni e mezzo. Così abbiamo la parola di Dio, abbiamo l'Antico Testamento con il Nuovo Testamento, e nessuna profezia della Bibbia viene da interpretazione personale. Lasciate la parola di Dio dove essa è, come essa è, rispettatela e vi sarà rivelata. E comunque, in chiusura, lasciatemi dire, ogni vera rivelazione dalla parola di Dio unirà il corpo di Cristo, ci porterà sempre più vicini, sarà presentata con amore. Ogni insegnamento sbagliato ha del fanatismo con sé. E dopo voi dovete credere quel certo insegnamento? E come loro dicono? Se non credete a questa rivelazione, non siete nella sposa. Voi non credete a alcuna rivelazione. Voi credete alla rivelazione di Gesù Cristo. Voi credete alla parola di Dio. Ogni cosa che è scritta nella Scrittura. Non dimenticatelo mai. Ogni cosa che viene da Dio unisce il corpo di Cristo, unisce i ministeri, unisce i membri, e la parola è compiuta. Come ho detto ieri, Atti capitolo 2, verso 42, ed essi rimanevano nella dottrina degli apostoli, nella preghiera, nello spezzare il pane e nella vera comunione dello Spirito Santo. Come possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Riguardo ad Enoch, noi leggiamo che Enoch camminò con Dio. Ed ecco perché Dio gli poteva parlare ed egli poteva parlare a Dio. Egli aveva una testimonianza nella sua anima che non avrebbe visto la morte, ma sarebbe stato preso dalla terra. Voi ed io dobbiamo camminare con Dio, proprio come i due discepoli dovevano camminare con il Signore. E finché parlavano l'un l'altro, non c'era rivelazione. Ma quando Gesù, il nostro Signore, cominciò a parlare, i cuori cominciarono ad ardere. Egli aprì il loro intendimento per conoscere le Scritture tramite rivelazione divina. Questo è ciò che il Signore fa ora. Camminiamo con Lui. Parliamo a Lui. Egli parla a noi tramite la parola e noi parliamo a Lui in preghiera. Crediamo come dice la Scrittura. Lasciate che siamo figli della promessa, credendo la parola della promessa, ricevendo lo Spirito della promessa ed essendo suggellati con lo Spirito Santo promesso per il giorno della nostra redenzione. Efesini capitolo 1, verso 13. Miei cari fratelli e sorelle, voi siete una così bella assemblea. Io potrei stare qui fino a mezzanotte, come l'Apostolo Paolo nei suoi giorni, condividendo la preziosa parola di Dio. Dio vi benedica, sia con voi, e se non vi vedrò di nuovo sulla terra, siccome la venuta del Signore è molto vicina, nessuno ci dà la garanzia di quanto sarà lungo il tempo. Ma oggi il Signore ci ha parlato. Ed oggi noi riconsacreremo la nostra vita a Lui. Io desidero chiedervi, quanti hanno deciso, nella presenza di Dio, in questo servizio, di non credere alcuna interpretazione, di non credere alcun insegnamento a meno che sia confermato dall'Antico e dal Nuovo Testamento, almeno in due o tre posti o altri ancora. E voi decidete oggi, nella presenza di Dio, di credere a ogni promessa di questa parola e di aspettare l'adempimento. E noi pregheremo insieme e sperimenteremo insieme. Alziamoci tutti in piedi. Siamo nella presenza di Dio. Il Dio del cielo è qui. Noi abbiamo ricevuto la sua parola. Crediamo la sua parola. Voi siete figli della promessa. E lo Spirito di Dio, che è nella parola di Dio, vivifica la parola in voi, collegandovi con tutte le promesse, lasciando che la parola di Dio sia vera. E voi aspettate che accada. Da oggi non guardate a voi stessi, non ai fratelli e alle sorelle, non alle circostanze. Voi guarderete a Dio, il quale ha dato la promessa, e direte: Signore, io credo in questo luogo. Gesù Cristo conferma la sua parola per guarire, per liberare, per radunare il corpo di Cristo nell'unità della fede. Una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, uno nello stesso insegnamento, lo stesso messaggio dell'ora. Preghiamo ora insieme e ringraziamo Dio per la sua visitazione, per il tempo di refrigerio. Fratelli e sorelle, per me questi due giorni sono stati tempi di refrigerio, un tempo di refrigerio dalla presenza di Dio con voi. Oh, come preziosa la parola di Dio! Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
Benedetto e lodato sia il nome del Signore, Dio del cielo, nel nome di Gesù Cristo. Io prego che la vera unzione dello Spirito Santo venga su tutta l'assemblea, la vera rivelazione di Gesù Cristo, di tutti i misteri della parola di Dio. Signore Gesù, abbi la tua via con il tuo popolo. Oh Dio, benedici i tuoi figli, benedici le tue figlie, benedici il tuo popolo, benedici questa città, benedici questa nazione, benedici tutti e sii con tutti noi. Signore Dio, ti ringrazio per la seconda chiamata, per la chiamata fuori, per il tempo della preparazione, per il tempo della correzione. Oh Dio, questo è il tuo tempo, è il nostro tempo. La tua parola è la nostra parola, la tua promessa è la nostra promessa. Signore nostro Dio, noi siamo il tuo popolo. Benedici tutta l'assemblea, benedici tutti i fratelli del ministero e Signore Dio, nel nome di Gesù Cristo, tu ci hai benedetto, tu ci hai benedetto, tu ci hai benedetto. Alleluia,
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 alleluia. Da questo giorno voi non sarete più gli stessi, voi non dubiterete più, non dubiterete più, voi crederete e riceverete la potenza di Dio e vedrete la parola confermata. La benedizione del Dio Onnipotente rimanga su tutti voi e la pace di Dio, che sorpassa ogni comprensione, possa essere data a voi nel nome di Gesù Cristo. Signore Dio, benedici tutti i fratelli nel ministero, in tutta la nazione, in ogni paese, in ogni città, e benedici il tuo popolo e benedici tutta la nazione nel nome santo di Gesù. Alleluia,
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 alleluia, alleluia.
Dio vi benedica.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amen.
Amen.
Potete sedervi. Amen. Grazie per la traduzione e per l'invito. Grazie. Dio ti benedica.
Haideți să cântăm o cântare împreună. Și să ne ridicăm și să cântăm o cântare împreună. Glorie, glorie, aleluia.